che ritorna Lemme Lemme, mille voci, scienza e ricerca, naturalmente con un tema e con un approfondimento e con degli ospiti diversi rispetto all'ora precedente. Di nuovo grazie per seguirci su Rete 1, dove sono le 11.48, sempre con Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni, Renato Amadò alla regia tecnica, Tania Cirico al centralino. Allora, sino alle 12.25 circa tenteremo di approfondire un tema di ricerca scientifica molto molto importante. Parliamo di ricerca, quindi non possiamo ancora parlare di conferme e di studi e di chiusura di ricerca e quindi di applicazione, ma rimaniamo appunto nell'ambito degli studi. Possiamo però già dire che sono studi assai promettenti. Il tema qual è? Il tema è quello della relazione tra sonno e malattie neurodegenerative. Questo è il tema che approfondiamo con gli ospiti che ci hanno appena raggiunti in studio.
Ci accompagnano nel mondo del sonno e degli aspetti neurologici adesso legati la dottoressa Anna Castelnovo, psichiatra con dottorato in neuroscienze umane, specializzata in disturbi del sonno, e il dottor Salvatore Galati, neurologo ed esperto di disturbi del movimento presso il Neurocentro della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuti.
Ecco, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai radio spettatori, ascoltatori.
Di Rete 1 siamo anche in video, quindi. Allora, abbiamo detto che parliamo oggi di sonno perché da anni, e voi ci partecipate con le vostre squadre, questo accade anche in altri paesi, in altri centri di ricerca, le ricerche sul sonno, che rimane un ambito davvero ancora importante di ricerca, perché non sappiamo ancora tutto. Il legame sonno cervello, abbiamo detto, potrebbe essere importante per la cura delle malattie neurodegenerative. Allora, professor Galati, direi di cominciare con una spiegazione molto didascalica su quello che intendiamo oggi, che sappiamo oggi dalle ricerche essere malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer. Spieghiamo brevemente come si arriva a quello.
Come dire, molto rapidamente, cosa significa malattia neurodegenerativa? Significa appunto una malattia che si caratterizza per la perdita dei neuroni. Ecco, la neurodegenerazione significa perdita neuronale. Questa perdita neuronale può coinvolgere diverse aree cerebrali e in qualche modo poi, nel modo con cui appunto si diffonde nel cervello, caratterizza i vari fenotipi, le varie malattie. Adesso quelle più frequenti, quelle che conosciamo un po' tutti, sono l'Alzheimer, che naturalmente è una demenza, quindi una perdita appunto di funzioni cognitive, e la malattia di Parkinson. E, diciamo che solitamente si caratterizza prevalentemente per gli aspetti motori, ecco, quello che si immagina nell'opinione pubblica è appunto il tremore come uno dei sintomi peculiari della malattia. Diciamo, già, come dire, qualcosa un po' di, possiamo dire, anche recente, sebbene sono passati circa 20 anni, da quando si sono messi in relazione i sintomi e i disturbi del sonno con le malattie neurodegenerative. Come dire, inizialmente, l'abbiamo fatto, l'ho fatto pure io quando ero un po' più giovane, mettevo in relazione questo puramente per un problema, un interesse più diagnostico, nel senso i disturbi del sonno rappresentavano in qualche modo una spia, un allarme di qualcosa che non va, e qualcosa di prodromico, ecco, quando appunto le manifestazioni peculiari e specifiche della malattia ancora non si sono manifestate. Per cui una cosa molto interessante è per esempio la frammentazione del sonno nella malattia di Alzheimer, ma anche nella malattia di Parkinson, o ancora per esempio dei comportamenti motori durante il sogno che avviene durante una particolare fase del sonno. E diciamo, naturalmente noi siamo un po' paralizzati durante questa fase del sonno per non poter svolgere quello che stiamo sognando, perché l'attività cerebrale è un po' un'attività cerebrale da veglia. E questo meccanismo di paralisi, per esempio nella malattia di Parkinson, non funziona in modo adeguato, per cui il paziente, anche prima di sviluppare i sintomi caratteristici proprio della malattia di Parkinson, il tremore, il rallentamento motorio, manifesta durante le ore notturne i suoi sogni, in qualche modo li agisce, se si può utilizzare questo termine.
Perdono, lei ha già fatto qualche passo, step, e naturalmente voi siete dei ricercatori appassionati e noi raccogliamo alla vostra passione naturalmente i risultati delle vostre ricerche, ma proprio per avanzare con possibilità di comprensione per tutti, eravamo ancora, lei ha ben descritto che cosa significa malattia neurodegenerativa, ma dobbiamo introdurre anche l'elemento del famoso accumulo delle placche,
chiaro,
perché
chiaro.
Quello serve per capire poi quello che andremo a dire.
Sì, esatto, anche delle cose relativamente recenti. Ecco, alla fine ci siamo resi conto che queste malattie neurodegenerative sono legate a un accumulo di proteine, quindi le abbiamo anche chiamate proteinopatie. E poi diventano più specifiche, per esempio nel caso della malattia di Parkinson, un accumulo di alfa-sinucleina, no? Nella malattia di Alzheimer di beta-amiloide o di proteina tau, quindi una taupatia, una alfa-sinucleopatia. Le cose non venivano tanto legate, nel senso si sapeva che era una caratteristica anatomopatologica, ecco, quella che ci consentiva proprio di trovare le caratteristiche, i marker tipici della malattia neurodegenerativa. Solo che poi abbiamo riflettuto, parlo un po' come se fossi partecipe di questa storia,
di
questa comunità,
sì,
scientifica internazionale, ci siamo resi conto di fatto che c'erano dei meccanismi che in modo fisiologico sono in grado di degradare queste proteine e in qualche modo di scartare queste proteine, che in qualche modo non funzionano nel paziente che svilupperà queste malattie neurodegenerative. E qui entra in campo qualcosa, ecco, che è stato di recente scoperta. Recente scoperta, parliamo del 2012, quindi non un secolo fa, della possibilità del cervello di utilizzare un sistema che è in grado appunto di convogliare le proteine di scarto, e tra queste anche la beta-amiloide, la proteina tau o l'alfa-sinucleina, ma ci sono anche tante altre malattie che sono caratterizzate da altri accumuli di proteine, di convogliarle e di metabolizzarle e poterle scartare,
eliminare,
ecco. Quello che si chiama brain clearance in inglese. Ecco.
Questo perché era stato scoperto da una vostra collega nel 2012, questo sistema glinfatico, da non confondere con il sistema linfatico, dottoressa.
Esattamente. Si è pensato per anni che il sistema nervoso, il cervello non avesse un sistema proprio di pulizia, come invece hanno tutti gli altri organi che hanno questo sistema che si chiama sistema linfatico. In realtà proprio nel 2012-2013 questa professoressa Negerdard all'Università di Rochester, adesso di Copenaghen, ha mostrato per la prima volta quello che era insospettabile, ossia il cervello che è racchiuso in una scatola, separata dal resto del corpo, isolato da una barriera pressoché impenetrabile che è la barriera ematoencefalico, possiede un proprio sistema simile a quello linfatico, che è stato chiamato glinfatico per l'unione di due parole, glia, ossia sono le cellule che sostengono i neuroni, quindi le cellule nervose, e sistema linfatico. E questo sistema funziona andando a essenzialmente come un sistema pulizia di tutte queste sostanze, quindi proteine tossiche che si possono accumulare durante il giorno, e va a spazzarle via durante la notte. Essenzialmente quello che succede è che si creano con un'attività ritmica degli spazi tra le cellule del nostro cervello, che circa un 60%, e vanno a fare in modo che in questi spazi fluisca il liquido cefalorachidiano, un liquido che circonda il nostro cervello e che in modo fasico, creandosi questi spazi, penetra nel nostro cervello un po' come un fiume che va a pulire il letto, un torrente che va a pulire il proprio letto, va a pulire questi scarti, queste proteine.
Indipendentemente dall'attività neurale di quel momento, poi ci arriviamo al tema del sonno, quindi è un sistema indipendente, ha costituito una scoperta eccezionale per voi ricercatori.
Assolutamente sì, è in parte indipendente, in realtà è relazionato, cioè c'è un'anticorrelazione. Quando ho la fase di flusso ematico, o si va a ridurre il flusso linfatico e viceversa.
Ripulire il cervello, quindi abbiamo capito, è possibile, ma è un'attività elettrofisiologica naturale che avviene solo in una fase dormiente, durante il sonno, o può avvenire anche da svegli?
No, avviene esclusivamente durante il sonno ed esclusivamente in una fase specifica del sonno che viene chiamata sonno non REM. Quindi il sonno non è un ammasso uniforme, si è scoperto non tanto, neanche tanto tempo fa, nel 1953 uno studente di medicina a Sirischi ha osservato su richiesta del proprio professore un soggetto, un paziente che dormiva durante il sonno e ha scoperto che dopo circa 90 minuti circa questo soggetto cominciava a muovere gli occhi sotto le palpebre, quindi un'attività oculare rapida da cui deriva poi il nome movimenti oculari rapidi, quindi sonno REM in inglese.
A questo punto chiediamo a voi di spiegarci, perché magari qualcuno le ha già sentite, qualcuno le ha lette, qualcuno le ha studiate un po' su internet, ma spieghiamo bene le diverse fasi del sonno perché ci interessa, approfitto del nostro tema.
Esattamente. Il sonno, come dicevo, il sonno REM è un sonno dove la nostra mente è attiva, gli occhi si muovono come la veglia e quindi scansionano un mondo interno, così come durante il giorno invece scansioniamo l'ambiente circostante. Infatti questa è la fase del sonno dove tipicamente sogniamo. E è una fase dove funga più a un'azione di regolazione delle emozioni e delle funzioni che vengono chiamate vegetative, quindi regolazione della pressione, della frequenza cardiaca, respiratoria, eccetera. Queste fasi di sonno REM si alternano invece a delle fasi di sonno non REM. Quindi abbiamo due blocchi diversi di fasi del sonno. E le fasi di sonno non REM dominano nella prima parte della notte, sono meno invece rappresentate nella seconda parte della notte, dove domina invece il sonno REM.
Riapre la pagina di Mille Voci Scienza e Ricerca con un tema importantissimo nell'ambito ancora della ricerca che lega il sonno con le malattie neurodegenerative. Spiegato di cosa si tratta per la questione dell'accumulo delle proteine per le malattie neurodegenerative, iniziato a spiegare che in alcune fasi, solo in una fase del sonno, può intervenire questo effetto pulizia, spazzino chiamiamolo, legato al sistema linfatico. Riprendiamo il nostro approfondimento con i nostri ospiti, perché appunto, dottoressa, lei ci spiegava, fase non REM è quella dove non accade la pulizia, fase REM è dove non c'è pulizia, fase non REM invece, dopo anni di ricerca e di approfondimento, avete capito che nella fase non REM si attiva questo stupendo meccanismo che ci porta a pensare che si possa anche ripulire un cervello attaccato dall'accumulo di queste placche.
Sì, in effetti i risultati sono impressionanti, nel senso che si è visto che una singola notte di sonno può andare a rimuovere quasi il 60% dell'accumulo di queste proteine nelle ore precedenti. E vale anche l'effetto opposto, quindi se io invece deprivo, in questo caso si parla di non modelli umani, ma animali, però se deprivo il topolino, effettivamente si ha un incremento invece del deposito di queste sostanze.
60% è una cifra impressionante.
Effettivamente sì, poi ovviamente il cervello verosimilmente ha delle capacità di recupero nei giorni successivi, ovviamente se traslo questo meccanismo nell'arco di molti anni, ovviamente questo può avere delle implicazioni importanti che sono in corso di studio.
Ma l'assenza o il malfunzionamento di questo processo di pulizia del cervello spazzino, chiamiamolo così, può divenire causa di malattie neurodegenerative?
Un po' ecco l'argomento di cui alla fine ci stiamo occupando. Ecco, penso che quello che si pensa attualmente è che non sia, come dire, sufficiente, ecco, nel senso che poi si innescano dei meccanismi che in qualche modo amplificano questo problema qui e poi portano alla neurodegenerazione. È qualcosa, come dire, potrebbe essere uno dei primi meccanismi che poi innesca un circolo vizioso dove c'è l'accumulo di queste proteine. L'accumulo di queste proteine porta a una disfunzione poi di determinati sistemi che regolano anche il sonno, E poi si creano degli stati infiammatori che poi portano a un'attivazione patologica di cellule infiammatorie del cervello, che poi a sua volta porta a una disfunzione sinaptica e a una morte neuronale. Quindi un processo cronico e lungo, ecco, non dobbiamo preoccuparci, come dire, se una notte facciamo bisboccia o, come dire, una notte insonne. Ecco, diciamo, questi dati sono molto interessanti perché ci dicono quanto è efficace questo meccanismo di pulizia del cervello da questi rifiuti tossici che devono essere eliminati. E ha delle chiare ripercussioni poi nella clinica. È un argomento naturalmente nuovo ed estremamente affascinante, però è importante non focalizzare, diciamo, le funzioni del sonno unicamente in un ruolo di, come dire, attività di spazzino, come dire, di momento in cui avviene questo meccanismo di clearance, di brain clearance. Il sonno ha degli importanti effetti anche in quella che chiamiamo plasticità neuronale, la neuroplasticità, che è quella funzione, come dire, estremamente importante del cervello di adattarsi costantemente. Ecco, per adattarsi costantemente deve anche riequilibrarsi e per potersi riequilibrare ha bisogno del riposo notturno. In qualche modo le sinapsi, quindi le connessioni tra i vari neuroni, si equilibrano durante determinate fasi del sonno, quelle che la collega riportava appunto la fase di onde lente. Quindi queste onde lente, in qualche modo, ripetendo un po' queste oscillazioni di tante popolazioni neuronali, in qualche modo riducono le connessioni sinaptiche, ci consentono nel giorno seguente di apprendere cose nuove, ecco, di poter imparare diciamo, nuovi stimoli ambientali.
Tornando anche all'elemento fasi diverse del sonno, è importante anche sottolineare che le varie fasi del sonno attivano poi diversi, chiamiamoli, cassetti di riferimento a livello sia mnemonico che cognitivo. Quindi ogni fase del sonno fa bene a qualcosa di diverso, corretto?
Esatto. E diciamo c'è anche, questo qui tocca un punto che mi è molto caro, perché io nella mia ricerca da 15 anni focalizzo la mia attenzione non soltanto sulla memoria, sulle funzioni cognitive, sull'apprendimento, ma anche su aspetti puramente motori della malattia di Parkinson. E in qualche modo, facendo un po' un discorso breve, ci siamo resi conto che alcuni movimenti involontari che si chiamano discinesie, che compaiono durante il decorso della malattia e che sono legati in qualche modo a una condizione, lasciatemi passare il termine, di iperplasticità, di maggiore connessione neuronale, sono in qualche modo questi aspetti patologici legati a una disfunzione del sonno che ho appena citato. Nel senso che probabilmente questi meccanismi di allentamento di queste connessioni sinaptiche non avvengono perché non c'è un riposo notturno sufficiente. Naturalmente non sono dati conclusivi, abbiamo bisogno ancora di studiare, di verificare questa ipotesi, però lasciatemi dire un'ipotesi estremamente affascinante. Ecco. Come dire, avremmo la possibilità, per esempio, di utilizzare delle sostanze in grado di promuovere queste fasi del sonno, che faccio un passo indietro in queste attività di oscillazione, creano proprio questo meccanismo di pompa, una sorta di pompa peristaltica che spinge questo liquido a eliminare le proteine. Quindi è proprio lo stesso meccanismo, un po' duale. Da una parte riduce le connessioni sinaptiche, fa quella che si chiama omeostasi del sonno, e dall'altro canto invece promuove questa pulizia del cervello.
Ma non stiamo parlando di sonniferi che non avrebbero lo stesso
Esatto, adesso guardi,
effetto.
per quanto riguarda i sonniferi, qui è un grande capitolo. Ci sono tanti farmaci che, ma poi lascio parlare alla collega, che in qualche modo alterano questi meccanismi qui, danno un sonno che è un sonno artificioso, quindi che non rispetta queste fasi del sonno. Ci sono in verità anche altre molecole invece che promuovono, stabilizzano e consolidano il sonno. Per cui, come dire,
Quali?
quali?
Scusi, perché.
Adesso, diciamo, ci sono tante molecole, tra l'altro anche abbastanza vecchie. Per esempio, il gruppo delle benzodiazepine, parlo delle famiglie di farmaci, in qualche modo riducono questo sonno onde lente. Mentre invece ci sono dei farmaci serotoninergici, il
Pregabalin.
pregabalin, no? Ci sono anche, per esempio, delle sostanze, come dire, trazodone, sono delle vecchie molecole che invece promuovono queste fasi del sonno, lo stabilizzano ancora di più.
E quindi infatti era una delle curiosità, Claudia, il sonnifero appunto va prescritto quando c'è una necessità, insomma, di salvaguardia anche della psiche più che altro, ma il sonnifero non è un compartecipe di questo naturale movimento del sonno e quindi della salute del sonno.
No, assolutamente no. Cioè il sonnifero classico va a consolidare la continuità del sonno, ma blocca il sonno in una fase sonno non REM leggero, quindi va a ridurre il sonno profondo che abbiamo visto invece essere correlato a questi processi sia di consolidamento amnesico, quindi delle memorie in sonno, sia di pulizia. E quindi va a ridurre queste oscillazioni, si è visto proprio che va a ridurre anche le oscillazioni infralente, quindi nell'ordine delle 0,02 Hz, che sono quelle più collegate a questo appunto sistema di pulizia.
Quindi sempre attenzione prima di applicare il fai da te, perché ogni tanto si dice ah, è un periodo che non dormo, insomma ho trovato in casa questa e quest'altra cosa, bisogna sempre stare molto molto attenti, consultare un medico.
Sì, va sempre valutato il pro e contro, per una notte possono essere dei farmaci molto efficaci, e molto potenti e molto utili, piuttosto che non dormire, vanno bilanciati i pro e contro, ovvio l'utilizzo cronico invece è da valutare ovviamente caso per caso attentamente. Poi c'è anche da distinguere le indicazioni cliniche. Se una persona prende un ipnotico e che ha anche una funzione di rilassamento per ridurre i livelli di tensione, forse in realtà va a rinormalizzare un sistema che è di per sé alterato. Quindi in realtà sono discorsi più generali, ovviamente poi va calato nel singolo individuo, una riflessione appunto più terapeutica.
Ma quali sono, una curiosità, quali sono esattamente, se ci sono, i segnali spia da tenere sotto controllo durante il riposo notturno? Perché spesso ci svegliamo ma non sappiamo che cosa è successo di notte, magari sappiamo di essere stanchi, la popolazione, gran parte della popolazione dice costantemente di essere più stanca di quello che dovrebbe, il problema del sonno riguarda davvero molti, ma ci sono dei segnali che ci possono dire ok, il mio cervello non è stato in grado di ripulirsi?
Giusto, il sonno va rispettato, vuol dire abbiamo come dire un intervallo di tempo anche per dormire, ecco, per una finestra temporale, e una cosa importante è la regolarità del sonno. Ci sono naturalmente delle spie, ecco, svegliarsi più stanchi di come uno va a dormire è un po' una spia di un disturbo del sonno. Lascio la collega.
Esattamente, dobbiamo un po' accettare che siamo stati creati per dormire circa un terzo della nostra vita, perché il sonno ha delle funzioni, come abbiamo visto, essenziali, e quindi dobbiamo un po' rispettare, insomma, la sua esistenza. E come diceva il collega, la spia principale è come io mi sento al mattino. Mi sento riposato? Ok, probabilmente ho dormito abbastanza. Non mi sento riposato? Probabilmente il mio sonno è stato troppo poco o disturbato.
E quindi non si è ripulito bene neppure il mio cervello.
Esatto, questo qui è molto interessante perché tra l'altro un'evidenza abbastanza recente mette in relazione un problema che è anche abbastanza diffuso delle apnee ostruttive in sonno, quindi quella situazione in cui diciamo non si a causa di non si respira bene durante le ore notturne, c'è una compromissione, c'è un arousal un po' continuo, quindi non un vero sonno profondo, ma si rimane un po' sempre svegli perché il cervello deve ricordarsi di respirare. Ecco, questo disturbo, che è anche abbastanza diffuso, con una malattia neurodegenerativa, con la malattia di Parkinson. E si è visto che su una grandissima popolazione di soggetti, sono naturalmente degli studi di associazione, si è visto che c'è un rischio maggiore per quelli che hanno un'apnea ostruttiva a sviluppare la malattia di Parkinson. E questo qui, come dire, è un'evidenza indiretta, associativa, non causale, però che come dire, ci dice che il sonno è importante proprio per questo motivo qui, perché avvengono questo sistema di pulizia, e che se non è efficiente rischiamo di esporci a questo rischio.
Sonno riparatore, sonno sanificatore, ma appunto sappiamo il problema del sonno tocca parecchie persone, quindi importantissime le vostre ricerche, ma altrettanto importante il centro del sonno che l'EU ci offre come opportunità naturalmente per indagare le cause, ma poi ci arriveremo anche per la prevenzione. Allora vi chiediamo. Quando una persona dopo un tempo reiterato, prolungato, soffre o di insonnia o di insonnio disturbato, fa capo al centro per il sonno. Allora, lì come riuscite ad analizzare il sonno? Come riuscite a consigliare? Come riuscite a individuare e eventualmente a curare il sonno?
Ovviamente si parte da una valutazione di raccolta anamnestica, quindi tutte le informazioni del paziente per orientarsi sulla diagnosi, poi da lì in base allo specifico sospetto possono essere prescritti diversi esami, quindi ad esempio in caso di insonnia si preferisce un monitoraggio più leggero, se vogliamo, di screening, ma per più giorni per andare a oggettivare il ritmo sonno-veglia su una settimana, 2 settimane. Questo sistema si chiama ActiGAFIA, funziona più o meno come gli smartwatch che ormai tutti conosciamo, che misurano il sonno, però con delle misure che sono state validate sul piano medico-scientifico. Se invece abbiamo un sospetto, ad esempio, come dicevamo, di apnea in sonno o di disturbi motori comportamentali in sonno, allora invece preferiamo prescrivere un esame un pochino più approfondito, che adesso possiamo eseguire al centro del sonno, ma anche in modalità domiciliare, quindi a casa del paziente, in cui il paziente viene monitorato per una singola notte con tantissimi sensori, alcuni posti sulla testa, altri misurano invece l'attività non cerebrale ma cardiaca, altri invece a livello dei muscoli, e in modo da valutare tutte le funzioni del sonno, quindi sia cerebrali, sia respiratorie, cardiache, eccetera, e valutare la presenza di patologie specifiche.
Nella maggior parte dei casi le cure avvengono come? Attraverso quali terapie o quali somministrazioni di molecole? Immagino ci sia una casistica abbastanza classica.
Esattamente, anche qui la risposta è dipende dal tipo di patologia. Quindi, ad esempio, per venire alle patologie più frequenti, l'insonnia può essere curata sia con dei farmaci, sia in realtà adesso con dei protocolli molto mirati di psicoterapia breve, che viene chiamata cognitivo-comportamentale. Sono di solito 7 incontri che possono essere svolti in modalità individuale o in modalità di gruppo, molto strutturati, in cui si spiega al paziente come sono i meccanismi del sonno e quali sono le tecniche comportamentali, cognitive, quindi legate ai pensieri, sia di rilassamento, che possono aiutare a gestire meglio il sonno.
Interessante novità.
Mentre per quanto riguarda invece ad esempio le apnee in sonno, ovviamente il trattamento al momento è un po' più meccanico, quindi si cerca di ripristinare la continuità del flusso delle vie aeree durante la notte. Ad esempio, il più noto è tramite la CPAP, che è un dispositivo che praticamente soffia nelle vie aeree, così come si soffia dentro un palloncino, crea una pressione positiva e fa sì che quindi non avvengano queste ostruzioni intermittenti, insomma.
Apparecchio assai scomodo, ma funzionale e molto utile.
Tornando al legame stretto tra malattie neurodegenerative e sonno, dormire bene nell'arco della vita ci assicura di non sviluppare malattie neurodegenerative. Poi una seconda cosa, dottor Galati, con le malattie già in corso, riuscire a dormire bene può ripristinare in qualche modo le funzionalità del cervello?
Un po' tutte e due, naturalmente, come dire, non possiamo, è sempre un po' multifattoriale. Lo sviluppo di una malattia neurodegenerativa, come dire, prevede diversi livelli e meccanismi. Ecco, non è un monofattore, un'unica causa che innesca tutto. Il sonno gioca un ruolo, è chiaro, l'abbiamo visto, lo stiamo imparando a conoscere, però ci sono tante altre cose, come per esempio l'esposizione ambientale. Una sorta di fragilità genetica allo sviluppo di queste malattie, che magari riguardano anche meccanismi legati al sonno. Per cui, ecco, è importante. Abbiamo visto, per esempio, da questo recente studio che curare l'apnea ostruttiva in sonno in qualche modo ci riduce il rischio in modo significativo di sviluppare una malattia neurodegenerativa come la malattia di Parkinson. E abbiamo visto e stiamo studiando, faccio un breve cenno anche alla modalità con cui modifichiamo il sonno, lo facciamo grazie a una collaborazione con l'Università di Zurigo tramite un sistema che rilascia una stimolazione acustica sotto soglia, naturalmente non tale da svegliare il paziente, rilascia questa stimolazione che è in grado di promuovere queste onde lente nel cervello durante questa fase buona del riposo notturno. Per cui lo stiamo studiando proprio perché pensiamo di poter attivamente influire sia sul decorso della malattia neurodegenerativa, sia sul fenotipo, sulla gravità della malattia. Quindi in qualche modo riusciamo a modificare, non con dei farmaci, ma semplicemente facendo dormire meglio, più profondamente, promuovendo questa attività buona del sonno, riusciamo a modificare il fenotipo di malattia.
Beh, grandi passi mi viene da dire, perché davvero rispetto ad anni dove non veniva neppure immaginata, no? Questa, e non veniva pure stimolata l'osservazione, per arrivare poi già quasi ad avere delle applicazioni che intervengono in maniera molto attiva e proattiva e anche a livello di prevenzione, abbiamo capito grazie a voi. Insomma, le funzioni del sonno sono molteplici e non sono completamente chiarite, però ad oggi con voi abbiamo capito che un buon sonno può sia essere un elemento di cura nel caso delle malattie neurodegenerative, ma di base fondamentale per la nostra plasticità. Noi siamo qua a parlare di questo tema, sonno, malattie neurodegenerative, anche perché a breve, voi siete tra gli organizzatori, si terrà un forum internazionale molto importante, e sì, quindi esatto. C'è una certa attesa.
Esatto, l'abbiamo organizzato nel 2023 e ci tengo a sottolineare che era ospite la professoressa Nedegaard, quella che ha scoperto appunto il sistema linfatico, e ci ha raccontato anche come il sonno in quella fase lì promuove questi meccanismi di pulizia. E quest'anno abbiamo organizzato il nostro forum, il topic del forum è sempre sonno, malattie neurodegenerative e plasticità, e interverranno diversi relatori che sono degli opinion leader internazionali degli argomenti. Ecco, questo qui è molto importante perché ci consente appunto di scambiare queste conoscenze e di promuovere anche come dire, delle attività di ricerca congiunte che in qualche modo ci consentono appunto di sfruttare meglio le energie finanziarie e di personale per poter svolgere le nostre attività di ricerca
fondamentali. L'11 e il 12 di giugno ci saranno solo ricercatori, scienziati ed esperti come voi, o eventualmente il pubblico potrà anche partecipare? Perché lo sappiamo a Rete 1 abbiamo un pubblico molto curioso, e il nostro appuntamento del mercoledì su Scienza e Ricerca scuote e riscuote davvero tanta attenzione. È chiuso agli esperti?
Ecco, non è un po', come dire, un po' di nicchia, quindi è rivolto ai ricercatori, ai scienziati, naturalmente, come dire, rivolto più ai giovani ricercatori, perché poi alla fine sono quelli che condurranno le ricerche in futuro, ma naturalmente organizzeremo anche nel prossimo futuro dei simposi e dei congressi che saranno destinati al pubblico, perché è importante informare la popolazione, informare anche i nostri pazienti che curiamo e istruirli non soltanto a prendere farmaci, ma anche a curare l'igiene, quella che chiamiamo igiene del sonno. Ecco, l'igiene, noi sappiamo che bisogna rispettare diverse cose nella vita, fare una giusta attività fisica, sociale, ma anche rispettare il sonno. Il sonno svolge delle funzioni importanti e lo dobbiamo fare quando siamo in salute. Ecco, questo qui ci consente di prevenire le malattie.
E quindi anche noi come mediatori, diciamo, come divulgatori, siamo qua proprio per far capo a queste importanti ricerche che voi fate e divulgare che è la cosa più importante, perché tutti noi abbiamo bisogno di capire ancor prima di insomma attivarci e poter anche relazionarsi con medici o ricercatori in maniera un attimino più corposa. Sono le 12:25, noi ringraziamo i nostri ospiti che concediamo perché ci sono delle lezioni in usi da tenere, grazie alla dottoressa Anna Castelnuovo, grazie al dottor Salvatore Galati, buon lavoro e alla prossima per nuovi approfondimenti.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie.